meravigliarsi ancora. Curiosità e non solo. Programma ideato e realizzato da Cleonice Buttarlini. Meravigliarsi ancora.
La gente si lamenta che non ha tempo e così viviamo stressati. Correre, correre, correre. Tutto ciò che dobbiamo fare è calmare tutto questo. Fermarci e ricordare, basta solo ricordare dove viviamo. Non c'è bisogno di grandi filosofi, è solo dove viviamo. E così, quando torni a questo, inizi a trovare la pace interiore, a riconnetterti con tutto ciò che è vivo. Poi rispetti di nuovo la terra, ti prendi cura dei fiumi, perché sono parte di te. E questo è il messaggio che credo sia il più importante in questo tempo: prendersi cura della terra e rispettarla. E tutto il resto che ci fanno credere in questo e in quello alimenta solo le paure. Ricordiamoci dove viviamo, riconnettiamoci col tutto ciò che è vivo, che è parte di noi. Dalle parole di una meravigliosa donna che vive a contatto con la natura, che amo particolarmente, in noi. Buonasera, benvenuti. Oggi è mercoledì ed è il nostro penultimo giorno insieme. Sì, perché finisce la stagione del programma Meravigliarsi ancora. Non so poi se ci ritroveremo, ma se non qui da un'altra parte, non ci perderemo assolutamente di vista.
Per me, elettricità, sto immergendomi nella corrente. Le tue lentiggini, una ogni due, sono come scalini che portano nell'Olimpo, in un mantello di nuvole bianche. Cosa mi hai fatto l'amore per me, quel lasso di tempo. Il messaggio sulle tue labbra era come un semaforo taxi driver. Ci vorrebbe piuttosto un aereo, non qualcuno che mi dica fermo, per andare nell'Olimpo, in un mantello di nuvole bianche. Cosa mi hai fatto l'amore per me, quel lasso di tempo in cui ci sentiamo da soli. Percepisco sangue freddo nelle mie vene, a 180.000 giri su una coupe. Due molotov in fiamme nella corrente, ti stringo i fianchi amore, sei te l'ultima curva insuperabile. Sono diventate rosse, abbiamo rovinato anche il cognome dei nostri. Siamo una sconfitta perfetta bambina. Il tempo che passa scoppia la clessidra. Paralizzanti sguardi su cui mi rifletto. Il respiro irregolare nello stesso letto in cui ci sentiamo da soli. Percepisco sangue freddo nelle mie vene, a 180.000 giri su una coupe. Due molotov in fiamme nella corrente, ti stringo i fianchi amore, sei te l'ultima curva insuperabile. Sul filo spinato amo il pericolo, ed io che mi ostino a starci sotto. Baci rubati, respiro gasolio, sentimi il polso, percepisco sangue freddo nelle mie vene, a 180.000 giri su una coupe. Due molotov in fiamme nella corrente, ti stringo i fianchi amore, sei te l'ultima curva insuperabile.
Ed ora la luna è con noi. Qui uomini dal pianeta Terra posero piede sulla luna per la prima volta. Siamo venuti in pace per tutta l'umanità. Questa fu proprio la scritta che l'Apollo 11 col suo equipaggio lasciò sulla luna. con una targa in acciaio inossidabile per commemorare lo sbarco e quindi lasciare informazioni a chi arrivasse dopo di loro della visita sulla Luna. Il primo astronauta a camminare sulla superficie lunare fu lo statunitense Neil Armstrong, lo sappiamo già, comandante dell'Apollo 11. Insomma, ma cos'è questo meraviglioso pianeta, nonché satellite naturale della Terra? Il suo nome viene proprio dal fatto che è un satellite e quindi poi tutti i satelliti di tutti gli altri pianeti vengono chiamati Luna, ma il nostro è proprio Luna con la L maiuscola. Ma parliamo un po' di questo pianeta. Il pianeta Luna orbita a una distanza media dalla Terra di circa 384.400 km. Possiamo dire però sufficientemente vicina da essere osservabile a occhio nudo, cosicché sulla sua superficie è possibile distinguere macchie scure e macchie chiare. Le prime sono dette mari e sono regioni quasi piatte, coperte da rocce basaltiche e detriti di colore scuro. Le regioni lunari chiare invece sono chiamate alti o altipiani perché sono elevate di molti chilometri rispetto ai mari e presentano rilievi alti anche oltre i 8.000-9.000 metri. Noi vediamo sempre la stessa faccia della Luna però, perché la ruota è in sincronia con noi. È il suo lato nascosto è stato per molto tempo sconosciuto, poi visto, fotografato grazie a un satellite qualche tempo fa. Ma ora, dato che siamo sulla Luna e stiamo fantasticando, prima di approfondire sui misteri, miti e leggende, ci ascoltiamo Renato Zero, quel bellissimo Niente, perché questa sera parleremo anche di lui.
Eravamo ragazzi, persi in mezzo alla gente, quanti sogni rincorsi tra vicoli e piazze di questa città. E bastava un vecchio pianoforte dentro un bar, mi sembrava imponente quella gioia da niente. Li ricordo quegli anni, le speranze mai dette e la luce di Roma che bella appariva dai vetri dei tram. Poi arrivò la musica a portarmi via con lei, mi è rimasto per sempre quel bellissimo niente. Tu eri per me la ragione per essere al mondo, la fantasia mi faceva volare con te. Quante vite mi hai lasciato vivere, una canzone per sempre, finché la canterai la memoria si accende più struggente che mai. Roma mia, fosti grande ad offrirmi il tuo braccio, la complicità. E ogni strada sembra raccontarmi un po' di me, mi ritorna alla mente quel bellissimo niente. Ancora tu, la ragione per essere al grazie a te che alla fine ho compreso il mio posto qual è. Che il talento in fondo è saper vivere. Ti ho cercato da sempre, mio bellissimo niente. Non stancarti di me. Thank you. di me.
Allora, si pensa che la Luna si sia formata 4,5 miliardi di anni fa. La Luna rappresenta la musa dei poeti, degli artisti. Che fai tu, Luna? Non molto tempo, però, possiamo dire, da non molto tempo, scusatemi, abbiamo un'altra visione della Luna. Abbiamo approfondito la sua faccia visibile, che è caratterizzata dalla presenza di circa 300.000 crateri da impatto. Nei tempi antichi non erano rare le culture, soprattutto quelle nomadi, che ritenevano che la Luna morisse ogni notte, scendendo nel mondo delle ombre. Altre culture pensavano che la Luna inseguisse il Sole, o viceversa. Ai tempi, ad esempio, di Pitagora, la Luna era considerata un pianeta. Uno dei primi sviluppi dell'astronomia fu poi la comprensione proprio dei cicli lunari e di come i cicli lunari influenzino su tutto ciò che è acqua. Gli indiani, ad esempio, gli astronomi indiani descrissero proprio questi moti dell'acqua. Poi, possiamo dire, andando un po' più avanti, i cinesi della dinastia Han credevano che la Luna avesse un'energia di tipo Qi, cioè ammettevano che la luce della Luna fosse solo un riflesso di quello del Sole. Poi, nel 78 a.C., si notò che la Luna avesse una certa sfericità. Insomma, la Luna, anche nel 499, l'astronomo indiano Aryabhata menzionò in una delle sue opere che la causa della brillantezza della Luna era proprio la riflessione, il riflesso della luce del Sole. Insomma, sempre oggetto di studio, possiamo dire così. All'inizio del Medioevo credevano che la Luna fosse perfettamente liscia, fosse una sfera, ma perfettamente liscia. Altri sostenevano che c'erano oceani. Poi, a un certo punto, si scoprì che la Luna non è solo riflessa come in uno specchio, ma è riflessa dalla superficie in tutte le direzioni. Poi, quando Galileo puntò il suo telescopio sulla Luna, scoprì che non era liscia, bensì corrugata, composta da vallate, da crateri, da monti. Ma I love la Luna, che ci fa sempre sognare, perché sembra questa luce nella notte misteriosa che, quando è perfettamente tonda e sferica, noi possiamo vedere senza bisogno di accendere nulla. E quindi la Luna per noi è anche magia. Ora ascoltiamo insieme Apnea di Emma.
Albergo e mi chiedo se alla fine siamo ancora noi o è diverso. Io non credo, trovo le tue parole nelle onde del televisore o del mare. Io, se avessi un telecomando, non ti cambierei mai. Io non so dove sto andando, dimmi tu dove vai. Ti lascio un altro messaggio, ma che te ne farai? Dimmelo quanto ti manco, tu già lo sai. È colpa mia se adesso siamo in bilico, ma è colpa tua, hai gli occhi che mi uccidono, lo sai. Però mi fai sentire il brivido di stare bene, di stare insieme. E non è una bugia di quelle che si dicono per nostalgia o solo per sputare via il veleno, che tanto è tutto vero. Non mi piace niente, ma tu mi togli il respiro. Apnea. Perché
personata dai greci nella dea Selene, fu da tempo remoto considerata quindi molto influente sui raccolti, sulle carestie, sulla fertilità. Condiziona la vita sulla terra di molte specie viventi perché regola il ciclo riproduttivo e i periodi di caccia. Agisce sulle maree e sulla stabilità dell'asse di rotazione terrestre. Un inchino alla luna, che è fondamentale a quanto pare per noi, o comunque ha un suo perché nel ciclo evolutivo della Terra e dei pianeti che ruotano attorno ad essa. Ma noi continuiamo con la musica, rimanendo sospesi e pensando quanti poeti, coloro che non dormono la notte, si sono fatti ispirare dalla luna, come tanti altri si sono fatti ispirare dal sole, coloro che vivono più di giorno. Noi ascoltiamo Fuori c'è il sole di Lorenzo Fragola, che è un po' che non lo si sente, ma noi lo amiamo tanto.
Aspettando a lungo che sorgesse il sole, tra il sapore dei miei baci e del caffè, noi distesi sopra un letto di parole, dopo un po' guardandomi dicesti che passarle con te. Oh, dimmi che segue il vento e non la rotta, ma se vuoi tu invece puoi seguire me.
Dal pianeta Luna, dal satellite Luna, scusate, atterriamo sulla Terra. Ho deciso di partire da un giorno all'altro, senza un preciso piano. Da Budapest sono arrivato in Ucraina, passato il Volgo, percorso il Kazakistan, fino a raggiungere le montagne del Tien Shan, la porta della Cina. Ho tagliato in due la Mongolia e da Shanghai mi sono imbarcato per Osaka, fino alla meta finale, Tokyo. Il tutto ovviamente senza aerei. Di chi stiamo parlando? Luca Sciortino, 48 anni, siciliano, giornalista e scrittore, ha raccontato qualche anno fa nel suo incredibile libro un viaggio, questo libro che si intitola Oltre e un cielo in più, dove lui ha deciso di partire da un giorno all'altro senza un piano, ma senza l'aereo. Questa cosa meravigliosa che stanno facendo anche altri due personaggi, loro al contrario, dal Giappone, stanno venendo verso l'Italia senza l'aereo, che è Leon the Silk Road, Leonardo Scarton, se volete andare a vedere. Comunque, questa idea bellissima di poter viaggiare per penetrare la cultura dei popoli. Infatti Luca Sciortino ha percorso più di 10.000 km dalla Scozia al Giappone utilizzando vecchi treni, bus, passaggi di camionisti, a piedi, perché lui dice solo così conosci il mondo. Approfondiamo tra un secondo, perché adesso ci ascoltiamo, mi è venuta così, What a Feeling, Flash Dance, e poi ascoltiamo un po' le parole di questo giornalista per questo viaggio interessante.
When there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried.
Ascoltando grado meravigliarsi ancora con Cleonice Buttarlini su RT.
Quindi, dall'isola scozzese di Skye ai templi sacri di Kyoto in Giappone, con un'unica inviolabile regola: mai aerei. Perché dice Shortino, se vuoi scoprire dove finisce una cultura e ne comincia un'altra, o quale sia il punto in cui cambiano le religioni, le identità, il modo di pensare, non potrai certo farlo a bordo di un jet, lui dice, a più di 10.000 metri di altezza, magari mentre sorseggi una coca o guardi distrattamente un film. Bello questa sua idea, che dice? Che dite? Comunque, lui ha fatto questo viaggio e ha scritto pure un libro. Perché? Perché praticamente si è svegliato una mattina e ha detto tra sé e sé: parto, voglio visitare questi luoghi, ma lo voglio fare senza, assolutamente senza l'aereo. Non so se perché ha paura dell'aereo, no, non credo, perché ha paura e non vuole prendere 27.000 aerei. Credo che sia interessante proprio viaggiare con calma, no? E darsi un tempo, naturalmente, per poter fare questo viaggio l'ha dovuto fare in un tempo. E infatti questi altri personaggi, questo grandissimo viaggiatore che Leonardo Scarton, che sta viaggiando dal Giappone in Italia e ci sta proprio mandando foto, interviste, eccetera, di tutto ciò che incontra, è già al 50° giorno. Quindi troviamo questa bellezza, no, con cui abbiamo anche iniziato la nostra puntata, che dice fermarci. E prendere la vita con un po' più di rilassamento. Poi ognuno ha i suoi obiettivi per cui fa un viaggio lungo, si dà tutto questo tempo, no? Ed è bello proprio questo, che ognuno di noi è diverso. C'è chi invece vuole arrivare subito e quindi prende un volo, quello più veloce possibile, e c'è chi invece si vuole godere proprio tutto il viaggio. Meraviglioso. Allora, ora vorrei proporvi un cantante molto giovane ma molto bravo, Olly, con Polvere.
Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via. E stavo sotto un nuvolone, poi mi sono accorto che più lontano c'era il sole. Stavo in uno scatolone, c'era scritto fragile e sembra facile, però su di me solo polvere. Se piove, fino a che non ci si bagnerà il cuore, io te. Ma su di me solo polvere. Vuoi sapere che si vede? Qui da sopra uno scaffale, io che ho molta fantasia, vedo mare, vedo Dio mentre pittura, che sorride perché sa che se fa una sbavatura, poi non la cancellerà. Io davo peso alle parole, poi mi sono accorto che mi coprivano dal sole. Ho visto uno scatolone, c'era scritto fragile, ma che senso ha?
Facciamo un giro se piove, fino a che non ci si bagnerà il cuore, io e te.
Ma su di me solo polvere.
Facciamo un giro se piove. Se ci si bagnerà il cuore.
rimanendo in tema di viaggio, voglio parlarvi del tour di Renato Zero, che si chiuderà l'11 novembre al Palazzo dello Sport di Roma. Renato Zero sta facendo questo tour meraviglioso, questa tournée che si intitola Autoritratto e Concerti Evento, dove praticamente si sta svelando se stesso e dice questo: è entusiasmante scorgere così tanti giovani tra di voi. Io non condivido quegli artisti che fanno pagare un biglietto stratosferico per poi cantare appena un'ora. I miei concerti durano all'incirca 3 ore e sebbene siano dei veri e propri eventi, la musica resta sempre la protagonista. Quindi sta facendo dei concerti meravigliosi e addirittura a un certo punto in uno dei suoi concerti cantando la sua bellissima canzone Svegliatevi Poeti ha fatto sì che tutto il pubblico in sala, no, potesse ubbidire entusiasta quando Renato l'ha incitato a dicendo: stanno passando i poeti, alzatevi in piedi e salutate. Quindi i suoi concerti sono dei veri e propri eventi artistici e culturali e anche interattivi con il pubblico. La sua è un racconto della musica e dell'arte prima di tutto, dove c'è un palcoscenico, dove c'è una creatività ribelle e ci sono delle riflessioni. Lui dice anche questa cosa molto bella: tutta questa pianificazione che chiamano globalizzazione toglie alle persone morale, libertà e pensiero critico. Ho capito che dovevo scegliere la strada del palcoscenico molto presto, perché mi sentivo diverso, già fuori dal mucchio. Come se fosse facile mettersi addosso questa maschera, disegnare certi costumi, andare a incontrare ogni sera persone strette nella propria solitudine, proprio come me, per condividere il mio disagio. Eppure lo faccio ancora ora, perché se siete qui, dice lui, c'è una ragione. E come dicono Alborosi e Piero Pelù, la musica ci libera.
Mille una nota mi girano in testa, polvere, ferro, vento, tempesta, cieli azzurri, nuvole, stelle, ballo, ballo e tutto s'accende.
Ieri mi sentivo in cima a un grattacielo, oggi giù nel bunker sotto il piano zero. Quello che voglio sembra fake, invece è vero.
E ci stai dentro tu, noi siamo come voi, voi siete come noi. La musica ci libera, scatena dentro un cinema, il cielo su di noi. Forse in te ci crederei, che la musica ci libera e tutto il mondo suonerà.
Guardo lo specchio e vedo un'altra faccia, il mio ego lo cerco in un pagliaio. Batto il ritmo, sono equilibrista, gioco a scacchi con l'incertezza.
Le regine e i re sorridono, io non se ti piace, scacco matto per chi tace.
Noi siamo come voi, voi siete come noi. La musica ci libera, scatena dentro un cinema, il cielo su di noi. Forse in te ci crederei, che la musica ci libera e tutto il mondo tra.
And we know on them where we dead. Come me and them we can be no friend, no friend.
Noi siamo come voi,
noi siamo come voi.
Voi siete come noi,
voi siete come noi.
La musica ci libera, scatena dentro un cinema, il cielo su di noi. Forse in te ci crederei, che la musica ci libera e tutto il mondo canterà. Yo, 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 yo.
equilibrista.
Renato Zero, siamo sempre con lui, sta facendo questi meravigliosi concerti con una super band che è composta da 7 musicisti, e ci sono Lorenzo Poli al basso, Bruno Giordana alle tastiere, Danilo Madonia alla direzione musicale, tastiere e pianoforte, Lele Melotti alla batteria, Andrea Maddaloni e Fabrizio Leo alle chitarre, e poi un coro a 8 voci che Renato Zero presenta sempre al pubblico con grande, grande amore e sintonia. Voglio leggervi alcune parole della canzone Quel bellissimo niente, che abbiamo ascoltato anche prima, che trovo molto, molto belle. Eravamo ragazzi persi in mezzo alla gente, quanti sogni rincorsi tra vicoli e piazze di questa città. E bastava un vecchio pianoforte dentro un bar, mi sembrava imponente quella gioia da niente. Mi ricordo quegli anni, le speranze mai dette e la luce di Roma che bella appariva dai vetri dei tram. Poi arrivò la musica a portarmi via con lei. Dimmi che non vuoi morire, Patti Bravo.
Guarda, io sono la sola ormai, credi, non c'è più nessuno che, quando chiedi troppo e lo sai, quando vuoi quello che non sei te, ricordati di me, forse non mi credi, sguardi, guarda sono qui, non ti ricordi, eri come loro te, tutti quanti sono degli eroi, quando vogliono qualcosa, beh, lo chiedono, lo sai, a chi può sentirli.
Deluso più
E dimmi che non vuoi morire. La, la, la. Ora siamo nelle profondità e anche sulla superficie del mare. Parliamo della medusa, che amo particolarmente, anche se è un animale magari un po' temuto, ma approfondendo capiremo che non la dobbiamo temere. La medusa è un animale acquatico che appartiene alla famiglia del Filum degli Cnidari. La troviamo in mare aperto, nelle profondità, ma anche lungo le coste, perché la medusa ha una caratteristica particolare: si lascia trasportare dalle correnti marine. La medusa, infatti, ha come simbologia appunto fluire, il fluire della vita, prona a non opporre resistenza ai cambiamenti. In più, essendo un animale anche che si addentra nel profondo degli abissi, invita a esplorare la parte più profonda del nostro essere e mostra l'importanza così di lasciarsi andare nel fluire della vita. La medusa è appunto associata anche all'elemento acqua e invita alla purificazione interiore per l'essere umano che vuole evolvere nel suo cammino, quindi è indispensabile. La medusa ha mantenuto nei milioni di anni da che è apparsa la prima volta una fisiologia immutata, perché è incredibilmente resistente a qualsiasi forma di mutazione. Nella mitologia greca era l'unica mortale delle tre figlie, le Gorgoni di Forco e Ceto, divinità marine. Le tre sorelle avevano il potere di pietrificare chiunque incrociasse il loro sguardo. Medusa, accusata da Atena per aver giaciuto con Poseidone, venne trasformata in mostro, con serpi al posto dei capelli e con occhi ancora risplendenti di bellezza. In tal modo chiunque la guardasse veniva ipnotizzato e si paralizzava. Perseo, aiutato dalle divinità, decapitò Medusa. E simbolicamente questo è la rappresentazione di abbattere gli schemi, di tutto ciò che pietrifica e ti inchioda al tuo destino. Quindi uno sguardo pietrificante è una visione limitante della propria esistenza, ostacolo al superamento del proprio sé interiore.
Sarai mio Elettra, poeta urbano, Elettra Lamborghini.
Sulla strada di casa, non mi sembra vero, ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo. Quante cose da dire, l'importante è capire se vieni tu da me o vengo io da te.
È solo un gioco che dura troppo poco, il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco, bailando il toro il loco, chissà se dopo tu vieni qui da me, vedrai che il cielo non ci trova.
Tanto noi entriamo da retro, non ho problemi né con l'amore né col dinero.
È solo un gioco che dura troppo poco, il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco, bailando il toro loco, chissà se dopo dormiamo qui da me, vedrai che il cielo non ci trova.
direi che il cielo non ci trova. Facciamo tardi questa sera. Siamo soltanto noi due, perché ogni notte inizia con te. Non riesco a nasconderti che quando ci penso poi mi manca l'aria. E caramello non è cioccolata, perché ogni notte inizia con te. Non riesco a nasconderti che
caramello non è.
Karin Gibran dice una cosa meravigliosa nelle sue poesie: gentilezza e sensibilità non sono un segno di debolezza e disperazione, ma manifestazione di forza e risolutezza. E così allora vi auguro di essere gentili già da ora, perché non so se lo sapete, fosse sì, sicuramente che il 13 novembre sarà la giornata mondiale della gentilezza, quindi saremo tutti gentili quel giorno, ma forse è interessante se lo siamo da ora e in ogni istante della nostra vita, perché qualsiasi atto gentile genera gentilezza. Ed ora io vi saluto, vi aspetto domani. Domani per noi sarà l'ultimo giorno insieme di questa, diciamo, stagione. Vi auguro una felicissima notte, vi auguro una santa felicissima notte, e vi lascio con Elisa e la sua meravigliosa luce. A domani.
meravigliarsi ancora. Curiosità e non solo. Programma ideato e realizzato da Cleonice Buttarlini. Meravigliarsi ancora.
RT stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.